Allora, secondo la preghiera di Sant'Efrem, nella scala di ascesa abbiamo fatto i primi due gradini, no? I primi due pioli. Era la purità e l'umiltà. Il terzo e il quarto era la pazienza e la carità. Ma mi introduco in questo modo. Tutto ciò che per noi è istintivo, spesso dal punto di vista spirituale, è illusorio. Per esempio, se noi dovessimo giudicare di dove ci troviamo, di come ci troviamo, cosa dobbiamo guardare? Normalmente noi facciamo così. Se quello che parte da me per agire, non so, tipo, è fervente, è entusiasta, noi giudichiamo buon livello. Se quello che parte da noi, invece, uno si trova, non so, tipo, oppresso, afflitto, diciamo, un cattivo livello, no? Mai ci domandiamo che cosa in realtà è gradito a Dio. E che cosa è gradito a Dio che fa sì che quando noi giudichiamo dobbiamo dire è un buon livello, un cattivo livello. Non corrisponde a quello che sentiamo da noi verso, ma presso Dio. Per esempio, io sono fervoroso e vado a pregare, no, con molta, come dire, diciamo, chiamiamolo così, con molta concentrazione. Poi succede una cosa nella giornata che uno mi pesta i piedi, no? Spesso è così, più io sono concentrato, più salto quando mi pestano i piedi. Come a dire, avevo raggiunto una cosa bella e adesso? Allora, quello che sembrava una cosa buona, alla prova dei fatti, poi non è buona. Ma perché? Perché se l'entusiasmo che abbiamo riempie noi stessi, è una forma di affermazione di noi stessi, il livello non è buono. Allora, i padri hanno insegnato a discernere lo stato interiore. Si dice non considerando l'aspetto positivo, ma l'aspetto passivo. Positivo sarebbe, no, non positivo, attivo volevo dire, l'aspetto attivo, ma quello passivo. Attivo sarebbe la nostra voglia di fare, no? Il nostro entusiasmo per fare. Invece quello passivo sono le reazioni profonde del nostro cuore rispetto a qualcosa. Tenete conto, se il grande mistero che Gesù annuncia, noi lo possiamo vedere molto bene nella lettera di Paolo ai Romani, quando dice, qual è l'unico grande mistero che Gesù annuncia? Ve lo faccio in un'altra versione. La Chiesa, no? Qual è il mistero della Chiesa? Posso sfaccettare, si tratta sempre delle stesse, cioè sono sfaccettature diverse, ma sempre per la stessa realtà, no? E San Paolo a un certo punto dice, no? Gesù è la riconciliazione. Cioè, il grande mistero che lui annuncia è che Dio è in comunione con gli uomini e gli uomini sono in comunione con Dio. Questo è il grande mistero che lui annuncia. Ed è Vangelo, quindi buona notizia, perché non prevede nessuna precondizione da parte nostra. Si tratta solo di accogliere questa volontà di bene di Dio per noi, che Gesù esprime. Allora, se il grande annuncio è il mistero della riconciliazione, se la Chiesa è tale solo perché favorisce, esprime, come dire, mostra questa riconciliazione in atto, allora considerate l'anima. Quando fa una cosa, la può fare sopra la testa delle persone. Se fa così, non annuncia questo mistero di riconciliazione. In senso passivo, quando uno mi fa del male, io mi mantengo benevolo, annuncio la riconciliazione. Non so se sono riuscito a dar l'idea, no. Più o no? Perché non è istintivo questo. È proprio una cosa che va come dire, assorbita dall'esperienza dei santi e dalla tradizione della Chiesa. Per esempio, tutta la celebrazione liturgica è in questo funzione. Tu puoi stare attento finché vuoi alla liturgia, ma se non cogli questo, vi faccio un esempio pratico così. Allora, una volta ero andato a celebrare in una parrocchia perché mancava il parroco, e siccome c'era una signora lì, no, che era lì, che non potevo lasciarla, mi mostrò, cioè, vieni con me e poi dopo ti riporto indietro. E siamo andati a celebrare questa liturgia. Lei si siede, non so, siamo al secondo banco. Arriva una signora anziana, voi sapete che gli anziani sono molto abitudinari, soprattutto nelle cose sante, anche nelle altre cose, ma soprattutto nelle cose sante. Lei si è accorta che questa signora voleva sedersi lì, perché quello era il suo posto. Lei si è accorta e ha fatto questo ragionamento: ma perché deve essere attaccata a questo? Quindi può mettersi un po' più in là e così, come dire, si libera da questa cosa ed è una cosa più bella. E lei ha fatto questo ragionamento. Risultato?
Quella sera che si è illuminata.
Allora, per quanto fosse nobile l'idea, no, di poter, diciamo, come aiutare, sostenere, no? Se l'effetto lede questa riconciliazione, la cosa non è buona. Poi lei l'ha detta, ma l'ha detta come fosse una cosa positiva, guarda, leggila diversamente. Il peccato è stato tu. E questi tipi di peccati noi ne facciamo tanti e neanche ci accorgiamo. E siamo così compresi del fatto che basta l'intenzione buona, basta fare la cosa buona, basta, come dire, attivarci per realizzare una cosa buona, che non ci rendiamo conto che non è questo come tale che ci fa graditi a Dio. È se questo porta la riconciliazione. Cioè, se questo porta a entrare in questo mistero, perché solo questo rivela il vero volto di Dio. Non è istintivo, eh? Però se si assume questo, a poco voi capite tutti quei problemi che dicevamo ieri a livello psicologico, a livello spirituale, no? Cioè, voi capite dove si colloca il livello spirituale. Si colloca nel percepire la rivelazione del mistero di Dio, che per noi è un mistero di riconciliazione. Allora, tutto ciò che nell'anima non favorisce questo, per quanto siano pratiche eroiche, non ci rende graditi a Dio. E se noi non siamo graditi a Dio, che ce ne viene per fare le nostre cose buone? Non so se... Ecco, questa cosa...
Scusami, rispetto a questo esempio che hai fatto, cioè io penso a volte anche le reazioni, cioè quando vi viene, tipo anche quell'esempio di concreto, cioè capita anche a me, cioè appunto sono seduta qua, dico entro, cavolo, c'è una sorella al mio posto, ecco. Però il fatto che lei non si muova può anche diventare un'occasione per me per dire sì, effettivamente vale la pena arrabbiarti perché quella lì è il tuo posto.
Esatto, ma tu, allora, sì, cioè, allora sono tutte reazioni, diciamo, anche buone. Ma il criterio di discernimento della bontà dove sta? È vero, ma tu non puoi esigere dalla tua sorella che faccia una cosa buona. Sei tu che devi farla. E tu la devi fare permettendo a lei di stare dentro questo mistero di riconciliazione. Allora, in quel caso lei era giovane e l'altra era anziana. No, ma... perché poi gli esempi... Oppure la cosa è, non so... non so, anche in una fraternità, non so, l'altro ruolo io no, uno è superiore, l'altro no. A livello di esperienza di vita, i ruoli non contano assolutamente nulla. Conta la sincerità del cuore. E la sincerità del cuore è legata a questo mistero di riconciliazione. Guardate che se potete assimilare questo, applicarlo, perché non è una cosa scontata, ma se a poco voi la applicate, cambiate proprio livello, il che vuol dire cambiate l'atteggiamento di fondo con cui il vostro cuore vive la vita. Cioè noi, non so, tu ti puoi predisporre finché vuoi alle difficoltà della vita. Le difficoltà vere della vita ti sopravanzano sempre. Non so, tu puoi fare tanti di quegli esercizi per sopportare una cosa. Quando viene, quell'esercizio lì non l'ha mai fatto. Cioè la vita è veramente una cosa nuova che ti viene. Tu non ti puoi predisporre in modo da parare tutti i colpi. Per esempio, quando noi accettiamo di fare il bene, ma non in questo mistero di riconciliazione, come per noi stessi, noi cerchiamo di... La logica sarebbe questa. Nessuno mi può dire niente perché io faccio tutto bene. Noi non è che diciamo così, ma vale questo. Quando subiamo una prima critica, noi ci arrabbiamo perché, tra l'altro, non vediamo mai la fondatezza di questa critica. Ma davanti a Dio, che la critica sia fondata o no, che ve ne frega? Davanti a Dio, quello è un'occasione per voi di vivere il mistero della riconciliazione. Se anche la critica fosse malevola, a voi che interessa? Perdonate. Vedete che le cose non sono istintive. Però qui è in gioco o l'affermazione di sé o la verità del cuore. La verità del cuore gode solo della rivelazione di Dio, non di altro. Ora, se in una fraternità, diciamo, di vita consacrata, non si vive questo, mi dite cosa vivete? Allora, questa è una cosa che mi ha sempre molto molto colpito. Cioè, davanti a Dio, e quando gli dico spesso, no, che voi facciate il bene o il male, è abbastanza secondario. E che comunque, nel fare il bene o il male, come capita, no, di fare, quando vi rendete conto, dovete attivare questo mistero. Perché voi Dio lo toccate solo dentro questa rivelazione della riconciliazione, cioè è Dio che viene a noi, non noi che andiamo a Lui. Tra l'altro, non dimenticate che noi spesso diciamo che il peccato è offesa a Dio, sottinteso, Lui è arrabbiato. Sottinteso, se io ti faccio uno sgarbo, tu sarai arrabbiata, no? Allora, tutti questi sottintesi sono tutti fasulli. Cosa volete che Dio si arrabbia? Come se non sapesse che noi facciamo questo e quello. Allora, è sì un'offesa, ma non un'offesa come noi intendiamo di due rapporti, è l'offesa dell'amore. Cioè, l'offesa è tanto più, come dire, sai quando la freccia che arriva, cioè è tanto più penetrante quanto più il senso dell'amore tra due persone è vivo. Ma non è che l'altro si arrabbia. Allora, se ogni evento è vissuto dentro questo amore, che mi venga fatto, o io faccia del bene o del male, resta secondario. Perché basta che sia un evento reale della vita, e io lo posso, può essere, no, questo evento, può essere un'opportunità per tornare a godere di questo amore. Ed è sempre non un amore mio verso Dio o di Dio verso di me, ma è sempre un amore che si allarga alla solidarietà in umanità, perché Dio è padre di tutti. Se io testimonio un amore per me di Dio, lo devo vedere nella solidarietà che vivo con l'umanità di tutti. Perché se no non onoro Dio. Faccio una specie di Dio a mia immagine, no? Io vorrei anche tante altre cose, ma questa cosa qui è essenziale. Io ve lo ripeto, noi non siamo per nulla abituati. Quando noi, non so, entriamo in un monastero e cerchiamo di, come dire, no, di imparare la via, è sempre in rapporto a ciò che a noi è chiesto. Non è mai sottolineato ciò, diciamo così, che da Dio ci viene. Noi dobbiamo solo essere nella condizione per poter accogliere, non per fare. Se tu accogli, comunque farai. Ma se non accogli, la vita religiosa è molto rischiosa, perché ti dà la percezione di fare delle cose buone e noi buoni non diventiamo mai. Se voi non aveste un ideale grande, non ve ne frega, e spesso un po' di bontà vi resta. Ma se voi avete un ideale grande e non lo vivete nel modo gradito a Dio, la bontà scappa, non c'è più. Non ci rendiamo conto. È un po' quello che si dice, per esempio, se tu hai a che fare con le cose sante, se tu non sei pulito di cuore, più hai a che fare con le cose sante, più diventi disgraziato. E basta... Vabbè, basta guardare.
Padre, io dicevo, non che quando faccio il male che il Signore si è arrabbiato, non è contento di me, non è giusta questa.
Allora, il dire non è contento, no? Diciamo così, è un'espressione sentimentale che però per noi funziona perché ci rende percettivi dell'amore suo. Se io sento che, non so, lei non è contenta, noi siamo amici, io in qualche modo rinverdisco il mio legame sentendo che lei non è contenta. Ma deve essere in funzione del rinverdire il legame, non del giudizio che dai su di te. Perché la contentezza dell'altro non è che tu sia perfetta, ma che anche quando fai il male tu ti renda conto e ti umili, cioè ti penti. Allora, noi non possiamo evitare il male. Non si può. Il giusto pecca 7 volte al giorno. Ma il fatto che non si possa evitare il male non ci separa da Dio. Perché una volta riconosciuto il male, tu continuamente, anzi, quando tu ti accorgi che hai fatto il male, ancora di più tu ti riferisci al tuo Signore, perché hai più bisogno. Ma questo bisogno è in funzione del fatto che il suo amore venga a colmarti, non che tu rendi contento l'altro, anche perché è giusto dire che Dio non è contento, è sempre sbagliato dire che Dio è contento. Non so se ho reso l'idea. Nessuno di noi, se è di mente sana, può dire che Dio è contento. Come fate a dire che Dio è contento di voi? Sareste presuntuosi, no? Però funziona quando noi, avendo la coscienza di aver fatto qualcosa che non è buono, noi possiamo dire Dio non è contento. Ma guardate che nel positivo non lo potete dire. Per dire, io so che questo è proprio male, ma in verità non posso dire che questo è proprio bene. Non so se... Cioè, non sono differente da poco, Perché nell'anima, quando poi vive, che contano sono le sfumature. E tanto più in una relazione sono le sfumature a dare il senso del livello.
E le sfumature... Io dice a suo figlio, solo a suo figlio ci ha detto, sono compiaciuto.
Esatto. Allora, guarda, tieni conto di quella, no? Nel battesimo e sul Tabor, cioè nel Giordano e sul Tabor, il Vangelo riporta questo evento. Il padre certifica la sua compiacenza su quel figlio. Notate, non si tratta della compiacenza del padre sul figlio come seconda persona della Santissima Trinità. Si tratta della compiacenza del padre per il figlio fatto uomo e rispetto alla sua umanità, che il padre dice: in lui ho posto la mia compiacenza. La sua umanità però è anche la nostra. Allora, man mano che noi ci apriamo alla sua umanità, godiamo di questa compiacenza. Ma non è rivolta a te direttamente, è rivolta al suo figlio che ingloba te. Ecco perché ogni azione di bene non è riferita a noi. Ho fatto bene, sono a posto, avrò la paga. E se ho fatto bene è perché sono stato inglobato in questa umanità e godo di questa compiacenza che il padre ha su quel figlio di cui anch'io porto il riverbero. Sempre così. Ma noi sappiamo che non tutta la nostra umanità porta questa compiacenza, perché in alcune cose siamo chiuse, in alcune cose siamo oppressivi, in alcune cose siamo manchevoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è questo che ci separa da Dio, è casomai la giustificazione di questo che ci separa da Dio. Io non so, sono iroso, non riesco a essere dolce, alla fine mi giustifico, il mio peccato d'ira mi separa da Dio. Ma non è l'ira come tale, non è il peccato come tale, è la giustificazione. Perché? Perché siccome concepisco il cammino come una perfezione, io non mi ritrovo perfetta, quindi, diciamo, sono afflitto. Questa afflizione non solo non è santa, è peccaminosa. Perché è un'afflizione che dipende da me, che è rispetto a un mio schema, non è rispetto all'amore di Dio per me. Non so se... Sono veramente tanti gli aspetti. Voi che siete donne, per le quali queste dimensioni affettive della vita riguardano persino le scarpe che portate, se le portate in un certo modo vuol dire qualcosa, se le portate in un altro vuol dire altro. Gli uomini, ma neanche si rendono conto, neanche vedono, neanche se ti hanno fatto vedere, gli uomini si accorgono. Una donna invece entra in un posto, ha già tutto. Vi faccio un esempio sciocco, non so, c'è un concerto, la sala si riempie, no? Cominciano a suonare. Se voi domandaste cosa avete notato alle donne e agli uomini, non so, dice, mi piace, tutto tipo, che le donne, il primo violinista ha la vera. Cioè, se gli viene in mente che è bello, deve ricordarsi che è la vera. La donna fa così. Non vi faccio esempi vostri per non farvi vergognare.
Noi viviamo anche noi di noi.
Cioè, noi uomini, ma neanche ci rendiamo conto. Allora, da una parte è un vantaggio perché non ti perdi, ma dall'altra non ti fa capire tante cose della vita. Però la donna, da una parte è un vantaggio perché fa capire tante cose, dall'altro diventa, come dire, se non rientra in quella prospettiva, tu non... Cioè, non so, la donna, no, quando guarda, coglie tutto un insieme di cose che l'uomo, ma proprio manco... non so, se voi entrate in chiesa a pregare, voi vedete se il vaso è storto, se la tovaglia ha un punto, no, quello lo vedo anch'io, se ha, vabbè, allora dipende solo dalla stessa. Se il ricamo della tovaglia è dritto rovescio, l'uomo ma manco sa, neanche se glielo fate vedere. Ora voi immaginate questo applicato ai rapporti. Come i rapporti possono essere avvalorati se vivete, diciamo, come un tesoro, diciamo, no? Questa, non so, è una possibilità, non so come dire, è una capacità che la donna ha, oppure quanto sia disturbato il rapporto per queste cose. Allora, se voi state a livello del vostro sentire, non ve la sbrogliate più, perché sono talmente tanti gli elementi che non potete seguirli uno a uno. Dovete proprio cambiare di livello. A livello questo. La cosa strana è questa qui. Allora. È un altro degli schemi mentali che abbiamo. È come se intuissimo, ma in modo sbagliato, no? Come dicessimo così. La dimensione spirituale è una cosa un po' fumosa. Quella psicologica mi sei antipatica, appunto. Ma no, è proprio... No, devo sforzarmi di no. Allora, tutta la dimensione spirituale sembra evanescente, campata per aria, volontaristica, no? Vedete, c'è la dimensione istintiva, oh, quella lì, porco cane, è così, è cosò, sento così, sento cosò. Allora, la cosa strana è questa. Quando applicate la dimensione, in verità, del livello spirituale, a poco vi rendete conto che si sfrondano molte sovrapposizioni di sensibilità, di istinto, no? E andate davvero alla verità del vostro cuore. Cioè, è come se scoprite che il cuore davvero voleva questo e si è sempre perso in cretinate. Ma avviene dopo, non prima. Cioè, avviene a cammino inoltrato del bene. E purtroppo, no? È come se noi non siamo, ma non so, per esempio, di questa cosa non vorrei neanche parlare. Cioè, nella Chiesa si fa una grande difficoltà a presentare questo, perché se lo presento ai teologi dicono che ma no, sono cose, se lo presento a, non so, tipo un parrocchiano, troppo alto, no? Cioè, non c'è quel modo di poter recepire che questo è essenziale per cogliere e, diciamo così, gustare la rivelazione di Gesù nel Vangelo. Se non c'è questo, voi vi affascinate di un grande uomo, oppure anche nella fede, no? Figlio di Dio, ma come se fosse là. Non come se quello che lui vive e mostra è esattamente quello che il nostro cuore desidera nella sua umanità. So, provate a considerare quante volte i vostri propositi, invece di farvi crescere in un'armonia d'insieme, vi rendono più, come dire, come più nervosi. Ma che senso ha fare, prendere un impegno santo e poi diventare nervosi da non sopportare, non so, tipo un mal di pancia oppure una minestra salata o come si dice, insipida, senza che la lingua vada. Ma se, quando va la lingua, la testa è già andata. No, qualche volta devo dire che la lingua è più veloce del cervello, qualche volta. Non lo dice Giacomo, dice l'osservazione. Cioè, a volte noi, è come per dire, a volte parliamo senza neanche che il pensiero sia arrivato. Quindi figuratevi cosa possiamo dire. Va bene. Allora, dentro questa premessa, voglio parlare di questo terzo gradino, che è della pazienza. Allora, la pazienza è collegata direttamente a questo mistero della riconciliazione. È un po' quello che dicevo anche stamattina nei versetti che precedono questi avvertimenti di Gesù, no? Cioè si capiscono, interrompiamo. C'è la, non ho chiuso bene. Allora, quando nel Vangelo voi notate che ci sono delle espressioni forti, oppure che tendono a far paura, no? Andate a vedere o poco prima o poco dopo, vi si dà la ragione di questa, diciamo, forza che non va colta istintivamente, la paura, e noi restiamo come impauriti, ma è rispetto alla preziosità. Allora, se al Signore è piaciuto darci il regno, perché ci affanniamo tanto? Dobbiamo solo accoglierlo, non dobbiamo partire alla conquista. Questo accogliere è legato a questo mistero, lo chiamo proprio mistero, del terzo piolo, la pazienza. La pazienza non va prima di tutto, diciamo, riferita alla vita fraterna, va riferita prima di tutto agli eventi e a noi stessi, al Signore e poi ai fratelli. Allora, agli eventi. Noi non siamo padroni degli eventi della vita, però quando succedono non li viviamo. Allora, se voi lottate contro gli eventi, diciamo, pesanti, no? È una lotta vana. Perdonate, io, ma ho provato poche volte. Ma se tu hai una malattia e non è facile da portare, il lottare contro la malattia, non nel senso di curarsi, il lottare nel senso di non accettarlo, no? E non solo non vi aiuta, ma vi inasprisce su tutto il resto. È chiaro che io non posso dire a uno che ha un mal di piedi, ridi, che ti passa un corno. Ma tutti noi sappiamo che non potendo disporre degli eventi, l'unico modo per poterli vivere è quello di accoglierli dentro una provvidenza. Perché nessuno può ricordare agli altri questo? Perché nessuno può parlare, diciamo così, se non nella medesima situazione. Io non posso dire a un malato di sopportare la malattia, io che sono sano. Mi diceva padre Domenico, no, che aspetto il mio confratello, no, che va spesso, diciamo, incaricato, no, di questi viaggi a Lourdes, no, che ormai è 30 anni che va. No? Una delle percezioni più nette in questi posti è che per quanto noi parliamo, non so, di cose belle, no? Sempre parliamo da sani. E gli ammalati sentono questo. Allora, bisogna proprio sfrondare ogni tipo di esortazione, pur con intenzione più che ottima, diciamo, no? Ma è diverso quando si parla ammalato da malato, quando si parla al malato dal sano. Quindi io non posso ricordare. Però ricordo in generale questo, che gli eventi o sono accolti nella provvidenza di Dio, se no ti schiacciano. E direi un'altra cosa. Prima ancora degli eventi c'è quello che nel linguaggio comune, che noi non accettiamo più in senso religioso, ma in senso psichico, noi ancora viviamo così, il destino. Sembra che ognuno di noi sia segnato dal suo destino, non so. Se io nasco in una famiglia che ha come tara ereditaria, va a capire, non so, una certa malattia, io si dice sono segnato dal destino. Io credo, non c'è destino, ma tanto noi facciamo questo riferimento. Tipo, sono persone che segnate dal fatto che, non so, uno si sente brutta, non può, ed sarà sempre così. Ci sono tanti, tanti aspetti, no? Allora, il lottare contro il proprio destino significa incatenarsi a doppia mandata. Cioè, più tu ti proprio ribelli, ti arrabbi, no, al tuo destino, più ti leghi.
Il destino è una dimensione di fede, diciamo, no?
Ti sto dicendo, a livello di fede, noi abbiamo eliminato questo, ma a livello di sentire psichico, come tutti, il destino vale. Vale è una percezione, cioè ognuno si sente come già incamminato in quella strada che non può cambiare. Chi ha appunto delle tare a livello di storia familiare lo sa bene. Oppure tipo quando si subiscono o ingiustizie o violenze. Sembra quasi che tu sia destinata, no? Oppure, per esempio, quanti subendo un'oppressione da parte dei genitori quando poi intraprendono la vita loro, a loro volta lui, opprimeranno i loro figli. Sembra un, non so, come una catena, no? Come un destino a cui noi siamo legati. Ora, io non è che voglia, lo rilevo come un dato di fatto e basta, no? La percezione spirituale è questa. Allora, è vero che se io nasco in una famiglia che ha come tale ereditaria, va a avere il diabete, adesso per dire, e io facilmente avrò il diabete, no? Allora, non è che sia un destino. Io riconosco le cose che hanno un loro concatenamento. Ma la vita non si gioca per il concatenamento delle cose, si gioca per il senso che voi date, come dire, nella modalità di vivere la vostra vita. Se voi non accettate la realtà della vita che è data da queste cose, voi la vostra vita non la potete vivere più, perché ne sognate sempre un'altra. Ma se tu sogni un'altra, non puoi vivere la tua. Siccome la tua è proprio questa, ecco, noi dobbiamo imparare a non tanto a mandar giù queste cose, perché non si manda giù, ma a credere a che l'offerta della vita che ci viene da Dio, noi la possiamo prendere totalmente. Gli esempi, per esempio, che colpiscono sono dati dalle persone che, non so se voi conoscete quella famosa ballerina senza braccia.
Sì.
Io ho parlato con uno che l'ha conosciuta, ma lascia una potenza. Lei, tu non hai l'impressione che a lei mancano le braccia, tu hai l'impressione che lei è lei, senza braccia, punto. Ma uno che viene da fuori, è impossibile. Ci sono, non so, delle persone, no, con degli handicap gravi, ma che vi comunicano una forza e una gioia di vivere incredibile. Noi la percepiamo con forza questo, proprio perché, oddio, come fa? Ora, alcune persone ce l'hanno come di struttura, voglio dire, no? Ma nella dimensione del cammino della fede è come una promessa che tutti noi abbiamo. La promessa è dare tale confidenza a Dio che non è limitato da nessuna catena di destino. Lo ripeto, io non posso ricordare a un'altra, a un mio fratello, questa cosa quando io sono beato, mangio, bevo e dormo e sono tranquillo. Non posso. Ma posso riconoscere che, anche se io non posso dirlo, ma posso solidarizzare, no? Con il mio fratello e sostenerlo nel fatto che se quella è la sua vita, lui potrà godere la promessa di vita di Dio se tiene conto di quella circostanza. C'è sempre come un tragitto da fare per realizzare questo, no? Ma in gioco è il credito di fiducia che noi diamo a Dio. Noi siamo molto avari di fiducia. Noi siamo molto avari come generosità di credito. Molto. Ma è proprio questa avarizia nei confronti di Dio che non ci permette di allargarci alla sua promessa. La pazienza è quella che ci abilita ad allargarci alla sua provvidenza come promessa di vita per me. Applicata per esempio ai peccati. Ognuno di noi è confrontato con dei peccati che non riesce a superare. Più o meno. Ognuno. Che siano peccati passati che vi impediscono, che siano peccati presenti che voi vi trascinate. Fa niente. Allora, in gioco non è evitare il peccato, perché sapete già che non ce l'avete. In gioco è che quel peccato non vi limiti la promessa di vita da parte di Dio. Allora, ecco l'invito della tradizione: sfruttate i vostri peccati. Prima ancora di toglierli, dovete imparare a sfruttarli. Non so, se io faccio un certo peccato e ne ho pentimento, no? Presso Dio, anche se poi non riesco a far diverso, Questo mi abituerà a stare così largo di cuore con le mie sorelle, in altri peccati che a me danno fastidio, per poter vivere insieme questo mistero della riconciliazione. Se voi tutto lo sforzo lo mettete a togliere il vostro peccato e poi non riuscite, non vivrete più quel mistero di riconciliazione. Quindi, oltre ad avere un peccato, vi impedite di vivere il dono di Dio. Ma vi sembra un comportamento sensato questo? Eppure tutti facciamo così. Tutti. Questo qui, il discorso della pazienza, inteso in questo senso, è una cosa così essenziale della vita, che è uno proprio dei, come dire, dei segnali di vita sana nello spirito. Se vi faccio la domanda a bruciapelo, a lettrici del Vangelo, attente, spero. Allora, secondo l'Evangelista Luca, quali sono le tre caratteristiche del discepolo? Non ne dice quattro e non ne dice due, tre. Quali sono? Lettrici attente del Vangelo? Ti provoco un po'. Stappa. Allora, la prima è quella che rinuncia a tutti i beni perché ha trovato il tesoro. Cioè, il discepolo è colui che ha la gioia della scoperta e quindi non ha bisogno di accaparrarsi i beni, ma anzi, i beni che ha li vive in condivisione. Ed è caratteristico che nella descrizione di Luca della prima comunità cristiana ci sia sempre questo: ognuno non tiene i suoi beni. Però voi non applicate solo ai beni, soldi, case, terreni, eccetera eccetera. Provate ad applicare a, come dire, io sono così, vi dovete sopportare così pure. Io ho queste qualità. Che valore ha questo davanti a Dio? Zero. E il discepolo è colui che sa barattare anche le cose buone perché ha la gioia della scoperta della cosa buona. Pensate all'episodio di Marta e Maria. Anche lì noi crediamo che Gesù faccia una specie di elogio della vita attiva o contemplativa, che, perdonate, sono, lasciamo stare. Allora,
scusi padre, ha detto sa sbarazzarsi delle cose belle,
barattare, cioè, voglio dire, non tengo, perché quell'altra è più preziosa. Il discepolo, ecco, è quello che rinuncia a tutti i suoi beni perché ha scoperto il tesoro. Quando la nostra vita non dà conto della gioia di questa scoperta, vuol dire che noi i beni non li abbiamo lasciati, li abbiamo nascosti, li abbiamo tenuti in soffitta. Non si sa mai, vado a prenderli ogni tanto. Allora, questa è la prima caratteristica del discepolo. Poi c'è il secondo. Il discepolo è colui che perdona. Perché? Non ha solo scoperto il tesoro, che poi è Gesù, ma ha scoperto che Gesù è quello che l'accoglie nella comunione con Dio senza chiedere a noi qualcosa, ma perdonandoci, ma usandoci misericordia. Allora, quando questa esperienza è viva, tu non puoi non estendere a tutti quello che tu hai ricevuto. Ecco il perdono. Ma il perdono si innesta nella qualità di prima, perché se io non ho la gioia della scoperta e mi tengo qualche bene, non potrò perdonare, perché quando poi mi toccano quei beni io non sono capace di perdonare. Qui i beni sono ciò che riguarda, potremmo dire in generale, l'affermazione di noi stessi, l'importanza di noi stessi. Quindi il discepolo è colui che perdona. Pensate alla preghiera del cuore, nella tradizione, no? Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Perché tutta una tradizione può dire che questa preghiera basta. Se guardate bene, a livello del sentire, noi non siamo affatto convinti di questo, perché per noi la preghiera è anche lode, la preghiera è anche richiesta, la preghiera è anche, diciamo, questo esaltare Dio, no? Questa preghiera invece si dice è solo pentimento. Ed è come se suggerissimo, non è così, che fossimo noi al centro, gravati dal nostro peccato, che continuamente siamo lì a dire, dimentichiamo che la preghiera non allude minimamente al peccato, allude solo al fatto che noi siamo peccatori. E davanti a Dio, il proclamarsi peccatore significa riconoscere la sua salvezza. Allora, la preghiera che porta al pentimento vuol dire che fa sì che noi non tratteniamo nessun bene nostro a nessun titolo, perché il bene viene solo da Dio e dalla sua misericordia. Allora, più è forte nel nostro pregare, nel nostro sentire interiore, questa percezione, diciamo, questa disponibilità al pentimento, e più noi ci avviciniamo al mistero del Regno dei Cieli. Anche qui, come vedete, non è legato al io so fare questo, io faccio questo, ma io mi apro a questo. E mentre vi aprite a Dio, vi aprite anche al vostro cuore. Terza caratteristica è che il discepolo vive nella pazienza. Ora, noi non abbiamo mai, quindi questo proprio non è istintivo per niente, no? Non abbiamo mai la percezione che la pazienza è collegata a un certo sentore interiore. Ed è il sentore che se il Signore è risorto, davvero è con noi. Allora, la pazienza è allusiva della fede nella risurrezione del Signore. Invece noi, che siamo sempre abituati a considerare le cose a partire da noi verso, la pazienza è un atto di sopportazione al limite dell'eroismo. Cretinate! Se invece la pazienza è in ragione dell'accoglimento, quindi di questo sentore, no? Della misericordia di Dio che arriva a noi, nel suo amore per noi, e che è certificata dalla morte e risurrezione di Gesù, che quindi ci accompagna, allora veramente, veramente siamo aperti, non tanto fino all'eroismo, ma fino a che ci possono mangiare completamente, e noi siamo contenti lo stesso. Mangiare. C'è qualcuno che ha un po', qualcuno un po'. Allora, tutti i richiami che la scrittura dà, che il Vangelo dà, che le lettere degli apostoli danno su state attenti, vigilate, no? Hanno a che fare con la pazienza. Per me questa cosa qui è, credo che sia una delle cose che noi disattendiamo di più nella nostra vita quotidiana, ma che costituisce, direi, come la via maestra per stare nella logica della rivelazione di Dio al nostro cuore. È la pazienza. Però con tutte le spiegazioni che ho cercato di dare, no? Per esempio, se voi leggete una frase di questo genere, no? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma quanto mai vale questa? Se invece voi vivete questo, chiamiamolo pure, mistero della pazienza, il cuore percepisce proprio questa cosa. Se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Uno che ci viene contro ed è veramente contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? E perché tutte le nostre lamentele? Cioè, se voi leggete la scrittura, soprattutto il Nuovo Testamento, no? Nell'ottica di questa pazienza, sapete quante cose scoprite che, wow, come sono distante. Eppure sono adatte, sono convenienti per il nostro cuore. E poi c'è, l'ho citato anche qui nel libro, che è un passo che mi ha sempre colpito, no? Avete mai avuto la sensazione nel vivere che c'è come una congiura contro di voi? Non so, voi siete arrabbiate per voi, nessuno vi capisce, gli eventi sono contro di voi, no? Sembra che ci sia una congiura. Non so se avete mai percepito, no? Allora c'è un bellissimo passo di Origene che sta commentando il libro di Giosuè. Ve lo leggo. E a proposito degli egiziani e del popolo di Israele, no? Cioè gli egiziani sono come oppressi, il popolo di Israele può scappare attraversando il mare, no? All'asciutto. E dice: tutte le creature sono ostili al peccatore, come sta scritto a proposito degli egiziani, nel racconto delle piaghe, no, d'Egitto. La terra era contro di loro, il fiume era contro, sono tutte le varie piaghe, no? L'aria stessa, il cielo era contro di loro. Per il giusto, invece, anche le realtà che appaiono inaccessibili diventano piane. Il Mar Rosso, il giusto, l'attraversa come terra asciutta. È mare, ma lui l'attraversa come terra asciutta. Mentre l'egiziano, se vorrà attraversarlo, verrà sommerso. E l'acqua non diventerà per lui come muraglia a destra e a sinistra. Questa è l'immaginazione degli ebrei, no? Nel film, i primi film. Che poi invece è l'acqua che si ritira e tu passi. Ma il fatto è che è mare se tu passi laggiù, ma che ci sia la muraglia. Il giusto, anche se entra nel deserto spaventoso e immenso, viene servito del cibo dal cielo. E non siamo convinti, ve lo dico subito. Noi diremmo al massimo: oh che bello, ma non che è vero. Ma è vero? Non vi è assolutamente nulla che il giusto debba temere. Ogni creatura è al suo servizio. Giusto non chi non ha peccato, chi è confidente nel suo Signore. E ogni creatura, per quanto sia ostile a te, non ti stacca da questa confidenza con Dio, che soltanto il tuo cuore può dire sì o no. E è chiaro che in questo contesto la pazienza è molto legata alla mitezza. Ieri dicevamo, beati i miti perché erediteranno la terra. Oppure anche con la pazienza, no? Salverete le vostre anime. No? Che, ripeto, non è il sopportare, è quel perseverare nella confidenza, nello star bene comunque. Questa è la caratteristica. E se ricordate nella scala della preghiera, la scala discendente, la pazienza è collegata al spirito di predominio. È quell'oppressione che noi esercitiamo sui nostri fratelli, tanto da servircene per i nostri bisogni, non da disporci noi in servizio a loro. Allora la pazienza è la vera vittoria su questo spirito del predominio. Quando noi vogliamo predominare, il messaggio che lanciamo è: io sono vuoto, non riesco a stare così, e ho bisogno di voi. Me lo dice in un modo non gentile, non mite, lo dice in un modo malvagio. Invece la pazienza, quello che fa dire in modo gentile, come dire: io ho davvero bisogno, ma questo bisogno si colma non nell'esercitare il predominio, ma nell'allargarmi io al servizio vostro. Perché la confidenza che ho con il mio Dio mi assicura della sua alleanza comunque. E questo è quello che prelude immediatamente al quarto, che è la carità. Se voi aspirate alla carità senza i primi tre, la carità è il sentimentalismo. Invece, come frutto, diciamo così, di questa pazienza, c'è la carità. E sarebbe, ma la faccio oggi, sennò devo interrompere. Lo facciamo oggi, dai. Perché poi voglio trattare insieme alla carità la parte finale della preghiera, che è: fa che io riconosca il mio peccato. Dopo aver parlato della carità, dice: fa che io riconosca il mio peccato. Noi ci saremmo fermati alla carità, perché per noi è l'ideale. Ma i padri, che sono molto con i piedi per terra, sanno che se tu ti stacchi da questo riconoscere i tuoi peccati, la carità facilmente degenera in un faccio del bene a per affermare me, e non riconoscerò più che sono peccatore. E quando reciterò il Padre Nostro non so neanche più cosa recito, perché nel Padre Nostro si dice: no, dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Il che significa che la prima cosa che noi domandiamo ogni giorno nella preghiera del Signore, che è il Padre Nostro, domandiamo: dacci la coscienza di essere peccatori. Questi sono i collegamenti veri del cammino spirituale, uguale della verità dei desideri del nostro cuore. Invece noi ci riempiamo di illusioni e di pretese, pur con tutte le nostre nobili intenzioni. ma come dicevano già le nostre nonne, me ne penso, di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno. Beh, ci fermiamo qui, dai, poi dopo continuiamo oggi. Bene.